sfumiamo la voce di James Brown con la sua interpretazione di Sunny. A proposito di Sunny, sembra che sarà una giornata anche oggi in buona parte soleggiata. Ce la stiamo un po' scampando da questa ondata di maltempo che sta colpendo tutto il centro nord. Da noi dovrebbe arrivare un po' in ritardo, penso all'inizio della prossima settimana, ma dovremmo avere un weekend, guardavo anche le previsioni, più o meno tranquillo dal punto di vista meteorologico. Allora, abbiamo parlato della questione delle autonomie, del silenzio del governatore Solinas, che ieri è andata a farsi la foto ricordo con Salvini, anzi ha divulgato all'universo mondo tramite ufficio stampa regionale la fotografia col suo compagno di banco Salvini mentre facevano insieme il compito in classe. E ci chiediamo appunto a livello regionale, di politica regionale, cosa significa questo tema delle autonomie di marca leghista, di questa riforma di marca leghista. Abbiamo in collegamento Francesco Agus, buongiorno.
Buongiorno.
Capogruppo dei progressisti in consiglio regionale, insomma, che effetto vi ha fatto il silenzio del governatore di fronte a una bozza di riforma che ha sollevato un po' la protesta di tutti i rappresentanti delle regioni del sud?
Noi abbiamo subito chiesto una riunione straordinaria della commissione insularità, perché quella è una commissione che per anni ha parlato.
Beh, si fa all'ora del tè quella dell'insularità con biscotti inglesi.
È un tema da salotto, no, secondo noi un po' quello.
Secondo me è molto tema da salotto.
Molto da salotto, tant'è che parallelamente abbiamo letto dalle note stampa del Ministero delle Riforme che il presidente appunto è andato a colloquio col ministro Calderoli e ha venduto la pelle dell'orso insieme a tutto l'orso. Perché sì. Calderoli, cioè, scrive nel suo comunicato: questa mattina ha avuto un incontro cordiale e costruttivo con il governatore della Sardegna, Solinas, a cui ho esposto le linee dell'autonomia regionale differenziata, linee che mi sembra siano state ampiamente condivise dallo stesso Solinas.
Quindi diciamo delega a Calderoli la comunicazione sull'incontro, lui manda solo la foto con Salvini.
Lui manda la foto con Salvini, mi sembra sia una foto scattata in ristorante, perché li vedo attenti, quindi quello era un menù, perché non ci credo che fossero dei progetti tra Salvini e Solini. Stavano ordinando i secondi, perché per il resto anche quell'incontro, questa era cattiva più che carina, anche quell'incontro tra Salvini e Solinas si è chiuso su una conclusione patetica. Ora, la trasversale sarda è una strada che dovrebbe congiungere Oristano e l'Ogliastra. Qual è la strategicità di questa connessione? Che senso ha? C'è uno scambio economico? Ci sono imprese che hanno necessità di questa connessione, che ovviamente verrà costruita in anni, costerà milioni, e sì, non ha traccia nelle richieste fatte dai sardi. Cioè l'Ogliastra avrebbe bisogno di una connessione più stretta verso i poli economici, verso Cagliari, che quello sia, e avrebbe anche necessità di migliori strade provinciali per congiungere i piccoli paesi, che a volte sono uniti da strade con la percorribilità a 30 km orari. E dopo che arrivi in un'ora a Oristano, qual è la risoluzione dei problemi di vita dell'abitante di Tortolì o di quello di Oristano, che magari per arrivare a Cagliari o nella zona industriale di Cagliari oggi impiega a volte con i rallentamenti della 131 un'ora e mezza per fare pochi chilometri rispetto agli standard nazionali. Dovremmo puntare sul ferro, sulla ferrovia, ma che consenta anche di evitare i trasferimenti, di evitare lo spopolamento del centro Sardegna. Quella è un'opera che serve per aiutare magari chi ha progettato quell'opera, facendogli entrare delle parcelle sostanziose, ecco, non vedo nient'altro.
Po' il quadro è assolutamente questo, è molto desolante, e questo per un po' si riaggancia anche a un suo post di ieri su Facebook intitolato così: 3 miliardi sotto il materasso. Che succede invece nelle stanze della regione? Che sta succedendo?
La prassi consolidata negli anni scorsi era quella di lasciare nella cassa della regione la cassa. Non sono semplicemente le risorse stanziate o impegnate. La cassa tiene conto delle risorse che realmente ci sono in quel momento in cassa, quindi tiene conto anche delle entrate.
Certo.
Esistono dei conti di tesoreria presso appunto la tesoreria della regione e presso la Banca d'Italia, e di solito ai tempi della scorsa legislatura si lasciava a fine anno il tanto per pagare gli stipendi di gennaio, Cioè, ovviamente se hai soldi in cassa, più spendi e più rapidamente spendi, meglio è per l'economia.
Certo.
Di solito rimanevano in cassa 300-400 milioni, che servivano appunto per le spese obbligatorie del mese successivo. E in questa gestione invece la cassa è diventata qualcosa di patologico. Quest'anno supererà il 31 dicembre 3 miliardi di euro.
Cioè, ricordiamola, è una regione che non paga i fondi del bando Resisto a molte imprese, che voglio dire è latitante e ritardataria nei pagamenti su mille fronti, si permette di tenere 3 miliardi in cassa.
Infatti sono creati da questa cronicità nei ritardi di spesa, quindi non si pagano le aspettanze per l'agricoltura, non si pagano i fondi per il commercio, non si vanno a scorrimento le graduatorie che darebbero respiro alle imprese. Il risultato è che nella cassa della regione ci sono una marea di soldi. A volte ci sono dei ritardi legati magari a un ritardo nella delibera della giunta, magari si attende che la giunta deliberi, passano sei mesi e a quel punto a fine anno quei soldi rimangono in cassa, ovviamente rallentando anche la spesa dell'anno successivo. L'anno prossimo invece di dover spendere 7 miliardi ne dovremo spendere 10, perché avremo anche questi 3 miliardi di spesa arretrata. Ovviamente non ce la faremo e sarà tutto più a rilento. Per quello è ridicolo anche la retorica, diciamo, è ridicola la retorica che si fa attorno alla legge Omnibus. Ma cosa volete spendere? Non siete stati capaci di spendere le risorse messe a corra dell'anno scorso?
Però da questo punto di vista vi chiedono una responsabilità, come se avessero passato la palla, diciamo, alle opposizioni, come dire, colpa vostra, dovete essere responsabili, dovete approvare subito o dobbiamo approvare subito questa omnibus che sembra ancora una volta la panacea di tutti i mali, comprese alcune norme intruse, leggo oggi sui giornali, no?
Con sì,
modifiche degli staff,
chiedono,
eccetera.
Ci chiedono una complicità, che ovviamente non siamo disposti a dare. Fanno la voce grossa come se questa legge fosse arrivata in consiglio nei tempi utili. La realtà è che era attesa dal mese di maggio. Non sono riusciti a portarla prima perché stavano decidendo quali marchette inserire in finanziaria, perché alcuni le chiamano così in consiglio, è una parola brutta, chiamiamole mancette.
Sì,
però
sì,
sono
sì.
Quelle spese, diciamo, ben circostanziate, dove compare anche nome e cognome del beneficiario e finiscono nei bilanci regionali. Probabilmente mancava l'accordo su quelle micro spese e quindi la omnibus è slittata.
È andata avanti. E siamo arrivati a parlarne a fine novembre, tra l'altro con la tesoreria che tra un po' va in vacanza, chiude, giusto?
10 giorni dalla scadenza. Tra l'altro un mese fa più o meno, anche in questa trasmissione, avevamo denunciato i pericoli, ci abbiamo detto o la portano subito oppure non ci saranno i tempi. Sono riusciti a portarla fuori tempo massimo, quindi se l'opposizione decidesse semplicemente di discuterla non ci sarebbero i tempi. Siccome non ci possono chiedere di rinunciare a una nostra prerogativa, e noi abbiamo proposto semplicemente di togliere tutte le porcherie, di togliere per esempio la modifica del poltronificio, che quella è una legge che su cui noi abbiamo fatto le barricate. Non ci possono chiedere di modificarne una virgola, perché se chiedono di modificare una virgola noi ovviamente presentiamo gli emendamenti per abrogarla tutta. E quindi abbiamo proposto di togliere tutto e lasciare soltanto gli articoli che possono generare spesa, aggiungendo magari anche delle norme che possono aiutare famiglie e comuni riguardo
a superare il momentaccio del caro energia.
Tutti siamo pieni di soldi, usiamoli per quello.
Certo. Va bene, vedremo cosa succederà. Quando è che vi dovete riunire per esaminare questo spinoso tema?
Beh, da martedì, però martedì diciamo sapremo già quale sarà la conclusione, perché se loro tengono duro sul mantenere le norme obbrobriose, noi terremo duro sul non andare in aula. E quindi a quel punto non ci sarà neanche il testo. Noi abbiamo detto, invece di una omnibus, facciamo un assestamento di bilancio, cioè dove ci occupiamo soltanto del bilancio, delle cose che scadono il 30 novembre effettivamente, e poi per tutto il resto vediamo nei mesi successivi, e se le cose non ci piacciono facciamo le barricate come è giusto che l'opposizione faccia.
Beh, sì. Non
sempre con il ricatto degli scudi umani della gente che attende le risorse, anche perché certo, abbiamo visto certo. che anche stanziando poi le risorse non arrivano.
Ecco, il tema è questo, anche stanziando le risorse non arrivano, perché quei soldi fermi nella cassaforte sono soldi già assegnati in buona parte, che dovrebbero soltanto arrivare, superare quella fase dei rendiconti, dei controlli di routine degli uffici e arrivare al destinatario. Invece sono fermi là, parcheggiati, perché evidentemente c'è la paralisi anche tecnica degli uffici della regione. Ecco, invece parliamo della paralisi del rimpasto. A che punto sono, secondo lei? Arriverà questo rimpasto prima di Natale, oppure
sempre al punto della settimana prima e a quello della settimana prima ancora.
Ancora prima, vero?
E a quello della settimana prima ancora. Perché è un continuo giorno della marmotta, dove ogni giorno ci si sveglia con il presidente che ha quasi finito sul rimpasto e dà sempre la colpa a qualcun altro.
Beh, ieri lo sento ancora parlare dei famosi curricula, poi anche quella foto con Salvini probabilmente aveva un significato anche dal punto di vista appunto degli equilibri politici interni alla maggioranza, era un segnale mandato magari alla Lega Sarda, non lo so, si sta sbloccando la situazione, si sta arrivando a una sintesi?
La sintesi sembra essere lontana, poi è chiaro che non mi aspetto che vadano oltre Natale, cioè è chiaro che se si dovesse arrivare a Natale sarebbe più utile finirla con questa farsa, certo, perché questo avere gli assessori precari fa sì che nessun assessore possa prendere le decisioni. Noi non abbiamo assessore trasporti e siamo praticamente privi di continuità territoriale, siamo calpestati veramente. È andato il presidente a parlare con il ministro competente, non ha speso una parola per discutere di campagna elettorale. C'è anche una discreta preoccupazione, perché quello è un danno che, se dovesse verificarsi, non sarebbe sanabile. Cioè, una volta che noi arriviamo a febbraio-marzo senza avere una connessione certa con Roma, quindi con l'hub, che consente di fare gli scali con l'estero, noi siamo di nuovo fuori dalle rotte turistiche. Quello crea un danno all'economia che non è sanabile, perché dopo febbraio e marzo alcuni pacchetti vanno via, la gente va altrove.
Certo.
Oltre ovviamente al diritto dei sardi alla mobilità, che come avete detto anche voi è completamente calpestato in questa fase.
È inesistente, è veramente inesistente da questo punto di vista.
Però non abbiamo un assessore titolare capace di prendere in mano la situazione. Non che quello precedente fosse chissà che cosa, però almeno c'era una persona che aveva la delega formalmente riconosciuta. Adesso per la sanità è pure peggio. Ne parliamo ogni tanto anche con voi dei problemi della sanità, del microcitemico, del brozzo. Ci sono decisioni da prendere e l'assessore scrolla le spalle, perché giustamente dice: io che cosa c'entro? Chissà se ci sarò ancora.
Cioè, questa è una situazione che fornisce un alibi a tutti e di fatto comunque genera la paralisi generalizzata. Però, va bene,
diciamo,
io ringrazio Francesco.
Sì,
ringrazio Francesco Agus per averci fatto questa ennesima, diciamo, panoramica un po' desolante, devo dire, della situazione politica sarda, che comunque è quella che noi vi raccontiamo tutti i giorni, senza nascondervi nulla. Ringraziamo Francesco Agus, ci risentiamo alla prossima occasione. Grazie mille.
Grazie Francesco,
grazie a voi, buona giornata.